Bene, buongiorno, benvenuti. Siamo qui con Max Gelsi. Ciao Max.
Hola, ciao David, guarda, la tolgo, però ci tenevo dal mio punto di vista, una piccola campagna di sensibilizzazione verso l'uso della mascherina, dei guanti e delle precauzioni che ci stanno chiedendo, perché sappiamo, adesso noi chiacchiereremo di musica, di tante cose, ma sappiamo che è un momento difficile e se possiamo difenderci e proteggere gli altri, facciamolo, quindi usare la mascherina, poi con la mia faccia, magari coperta, sono anche più affascinante, chi lo sa.
Mo' di
E quindi, esatto, e
Shredder.
quindi dai, insomma, visto che è un mondo anche di artisti mascherati a volte, adesso lo saremo un po' tutti, quindi è una cosa un po' triste, non voglio scherzarci sopra, però il mio primo consiglio nel buongiorno, darlo a te e a chi poi seguirà il nostro video, è quello di, se possiamo, aiutiamo le cose che ci stanno dicendo di fare, aiutiamo ad arginare questo grande problema che ci affligge. Ecco, questo era
Ottimo.
importante secondo me.
Sì, assolutamente. Allora, intanto, vabbè, dopo ne parliamo anche un po' di come stai passando questo periodo,
Ok,
perché è
certo,
interessante
posso
appunto.
dotarmi di supervista perché sai, l'età avanza.
Vai, ma.
Ah, vedi, t'avevo scambiato per Pamela Anderson, invece c'hai anche la barba. Che pure adesso è un rottame, ma sicuramente sarà più affascinante, mi provocherà
Penso
delle
di sì,
cose in più.
penso di sì. Allora, ti presento velocemente. Allora, vabbè, fai il
Dimmi.
bassista professionista da quando hai 18 anni, e questo è importante da
Sì,
dire, secondo me.
in realtà ne ho 47, sono 30 anni, quest'anno sono 30 anni da che ho messo il primo piede sul palco. E
Pensa.
quindi da 31 suono e da 30 suono il basso elettrico, insomma, in giro.
Fai anche il produttore e arrangiatore.
Diciamo che è una delle attività che ho iniziato parallelamente al lavoro di bassista, prevalentemente prima riguardava i live, soprattutto nei miei dei 30 anni che suono, 15 li ho passati con Elisa, non è una cosa della quale mi vergogno, anzi ne vado fiero e addirittura uso sempre una frase che te la ripeto, che sono un po' come Ridge di Beautiful, no? Anche se entra in un altro film, ah, è Ridge, per un
Ridge
po' per me
comunque, cioè.
è la stessa cosa, il bassista di Elisa, anche nella tua chat quando hai pubblicizzato la cosa che ci saremmo visti, è la prima cosa che viene fuori, ma mi fa piacere, ho abitato a Monfalcone per 40 anni e quindi siamo amici da sempre e abbiamo fatto tanta be musica insieme, bella spero per chi l'ha
Che
apprezzata,
tra
insomma.
l'altro non so se lo sai, ma hai fatto un esempio con uno, Ridge, che è anche bassista.
Sì, lui è anche musicista, certo,
Pensa
non
qui,
è,
eh.
no, non è una cosa a caso, non è una cosa a caso, è
Esatto.
pensata.
E penso che appunto anche quando suona, magari gli dicono, ah, c'è Ridge che suona.
C'ha anche una
Ecco.
bella voce, tra l'altro,
Ah.
canta molto bene.
Ok, dal 1997, appunto, come hai detto anche te, sei stato bassista di Elisa, perché poi è finita questa collaborazione, anche se siete in buoni rapporti e tutto.
Assolutamente, nel 2012, dopo erano già 5, 6 o 7 anni che facevo altre cose, le altre cose che facevano, non che non fossi soddisfatto del ruolo che avevo, che era anche importante nella sua storia, ma avevo la voglia di fare il musicista, di conoscere più persone possibile, di suonare più generi possibili. E ho avuto la fortuna che è iniziato a suonare il telefono e mi hanno contattato un sacco di artisti. Ho lavorato veramente, posso dire di aver coronato di più di quello che sognavo il giorno in cui ho comprato il primo basso. Assolutamente, è
Fantastico.
stata una fortuna,
E tra
assolutamente.
l'altro per Elisa hai fatto anche per un periodo il direttore musicale.
Lo sono stato per tutti i tour, è stata una cosa un po' automatica, nel senso che nel camp noi abbiamo iniziato assieme, eravamo tutti molto giovani. Lei aveva creato questa band e aveva fatto venire Corrado Rustici, che aveva prodotto il suo primo disco e realizzato negli Stati Uniti, e l'aveva fatto venire a sentire questi cinque amici che secondo lei sono all'altezza della situazione. A oggi ti faccio qualche nome: Cristian suona con Jovanotti, che è il tastierista e programmatore, Andrea Fontana, il batterista, suona con Cesare Cremonini. E assieme abbiamo suonato anche con Tiziano Ferro, con Ivano Fossati, quindi abbiamo poi collaborato, ma tutti fanno ancora questo mestiere, compreso il marito di Elisa Andrea, che tuttora è il suo braccio destro e col quale insomma, quindi comunque ci aveva visto
Un
bene, come
covo
posso
di
dirti.
talenti era.
Che noi eravamo, ti finisco questa cosa, eravamo una band di cover assieme a un altro cantante che povero è quello che ci ha rimesso poi, perché ne abbiamo trovata una più forte, e lei è una band che lei veniva a sentire dire che tutti allora seguivano nella zona dove sono nato, appunto in Friuli, che si chiamava So Fucking What, ed era una band che aveva, insomma, attingeva da due band, ne ha costruita una sola per poi iniziare quello che è stata la sua carriera all'inizio, fino appunto per più di un decennio abbondante, sono quasi 15 anni, io sono stato continuamente per 15 anni. E il mio ruolo, quello che hai detto tu, la direzione musicale, è stata una cosa che nel cambio dei musicisti, perché comunque iniziavano ad arrivare proposte, ero quello che sapeva dare dell'indicazione al pianista, dare dell'indicazione al batterista, che si ricordava un po' le cose. Quindi a un certo punto mi ricordo Giovanni Boscariol, che è un pianista, organista, adesso credo sia in tour con Ramazzotti, è il storico uomo del Festival di Sanremo, dove cura le produzioni, le programmazioni, eccetera. E quindi lui mi disse: ma Max, tu qua, cioè, mi stai dicendo che correggendo le parti delle cose sei il direttore musicale? E io non sapevo neanche cosa fosse un direttore musicale. Quindi ho detto: vabbè, se lo dici tu, facciamo un direttore musicale. E poi diventò una cosa più ufficiale, perché avevo queste intuizioni e questa mia memoria che mi ha sempre aiutato nella musica a ricordarmi quello che dovevo fare io e quello che succedeva attorno.
Ottimo, quindi è direttore stato musicale ad onorem, esatto. Insomma, dico velocemente, giusto per chiudere la presentazione, alcune certo. collaborazioni tra le più importanti: Vasco Rossi, Gianna Nannini, Vano Fossati, Mauro Pagani, Tiro Mancino, Tiziano Ferro, Carl Palmer, Alberto Forti, Sottototrea, Arisa, Bobby Solo, Serena Abrami, MP2, Maurizio Solieri, Massimo Ranieri, Francesca Michelini, vabbè.
Sì, zero assoluto, ce ne sono altri.
Allora, io adesso metto in sovraimpressione, adesso tu non lo vedi, però metterò in sovraimpressione un'immagine di un tizio con un basso bianco.
Certo, perché è John Taylor.
Esattamente, perché volevo chiederti, ma... come mai, appunto, tu hai comprato un basso bianco? Cioè, com'è che hai scelto il primo basso iniziando a suonare?
Guarda, è andata così, guarda, io volevo suonare la batteria. Nell'appartamento dove abitavamo con mia madre non sarebbe mai stato possibile, e Christian Rigano, il tastierista di cui ti ho parlato prima, che della prima band di Elisa e poi di tanti altri artisti, e suo padre era bassista. L'altro amico nostro aveva la batteria del padre, che era batterista, e quindi mancava il basso. Poi abbiamo trovato un chitarrista, e aspetta, la magia quale fu? Che come i Duran Duran, nella band c'era Christian e poi eravamo tre Max. Nei Duran Duran c'erano tre Taylor non parenti, e noi eravamo tre Max non parenti. La band si chiamava American Vertigo. Credo che se Christian Nucci vedrà sto video si piscerà da ridere, perché io me lo ricordo il nome della band, che era incredibile. Facevamo le cover dei Duran, e quella del basso bianco è stata la cosa che ho fatto entrando in negozio di strumenti musicali e dissi: buongiorno, voglio comprare un basso bianco. Ma senti quanto si sia pisciato da ridere quello del negozio di Rossoni Musicali, con un negozio storico di Trieste, che vi saluto, che so che sono sempre in attività.
No, ma sai perché è importante? Perché, cioè, ci facciamo mille pippe mentali, ma quale chitarra dovrei prendere come prima chitarra per imparare bene? No, ma la classica, le corde più morbide, no, ma questa al manico.
Certo.
E tu sei arrivato e hai detto: voglio un basso bianco, e guarda come sei diventato,
sì.
Voglio dire.
Certo, perché John Taylor allora usava, in quel momento lì, stava usando dei bassi, ne aveva uno bianco e uno nero, ed era una serie, si chiamava Philip Kubicki, no? Ed era proprio quasi senza paletta, molto simile allo Steinberger a vederlo, ma non era uno Steinberger, era questa marca che lui utilizzava in quel periodo, quindi era bianco e io lo volevo bianco, anche se poi storicamente utilizzava degli altri strumenti John. E poi addirittura è finito a suonare con i bassi Peavey, e il mio più vecchio basso è un basso Peavey, anche su quello ho un aneddoto, come magari te lo racconto dopo, quindi che è con me da 30 anni, che ho comprato nel 1990, quindi insomma dopo un anno che suonavo è stato il passaggio da quello bianco al primo basso natural, perché i miei strumenti, adesso te ne faccio vedere uno, sono tutti di colore natural, quasi tutti, prediligo il legno, è vivo, è natura, mi piace, mi è sempre piaciuto, e quindi dopo da quello bianco sono diventati tutti natural.
Ma quindi anche a livello di influenza musicale i Duran Duran sono stati importanti per te?
Guarda, i Duran Duran assolutamente sono ancora tra i miei ascolti, tra i miei preferiti, perché rappresentavano la musica pop con una grande immagine, erano stati rivoluzionari in questo con i videoclip. Purtroppo hanno vissuto un'epoca, purtroppo è per il loro grande successo, in cui c'erano anche altri visionari del pop e della pop art. Sì. Per esempio il loro video di Rio, che secondo me è il più bel giro di basso della storia della musica pop, quello sul veliero è famosissimo, sì. No? E concorreva con Thriller di Michael Jackson, per essere, e quindi ovviamente c'era grande creatività, però loro al secondo disco, quindi nel 1982, avevano già pubblicato un VHS con 9 videoclip tratti dai primi due album. Pensa quanto avanti erano, sì, mentalmente. Di loro ti posso dire un'altra cosa: negli anni 90 Nick Rhodes, tastierista, all'Abbey Road Studios ha caricato Ordinary World sul portale di un sito e lo aveva messo scaricabile a 2 sterline, 3 sterline, creando e inventando il download a pagamento, okay? Quindi erano geniali sotto tutti i punti di vista, artistico, musicali, nell'immagine, e a differenza poi delle band magari del decennio successivo, suonavano. Invece le band famose degli anni dopo, a parte ovviamente ce ne sono tantissime, però quelle più pop, come non so, mi viene in mente i Backstreet Boys, i Take That, con quel successo sul pubblico giovanile, soprattutto sulle ragazzine, no? Che era, gli era imputato questo successo per la loro bellezza, erano carini, truccati, ma non c'era solo quello, c'era grande musica, e quindi sono tuttora un grande fan. E so che John Taylor purtroppo ha contratto il coronavirus, spero sia un fake, che ho letto, ma ne è uscito e guarito. Questa è una cosa che ho letto poco prima che ci collegassimo noi due, e spero di andare a vedere che sia un fake, ma comunque sembra che stia bene, che sia tuo. Ovviamente starà bene, sarà tutto a posto, okay. Se no do fuoco a tutti i bassi io per tutto.
E comunque questa cosa del basso bianco, quando tu hai iniziato, è successa che avevi 16 anni e già a 18 anni facevi il professionista, com'è possibile?
A 17 ho cominciato a suonare in giro, dopo un anno, perché c'è stato questo mio amico che si chiama Massimo, che se vedi un altro Max incredibile, che era amico del padre di Christian, e lui entrò in sala prove per sentire i ragazzi che suonano. Noi avevamo l'Atari ST1040, era il 1990, mandavamo le sequenze, Christian aveva l'M1, la D50, io avevo il basso, i pedali, gli effetti, le robe, suonavo anche la chitarra. Questo è entrato, cioè, ha sentito due cose, ha detto: cosa fate lunedì? Venite a suonare con me. E a giugno del 1990 abbiamo fatto la nostra prima performance in pubblico. Io, Christian, il computer, che tutti dicevano suona il computer, che era il più bel complimento che tu potessi ricevere, perché invece eravamo noi con delle sequenze in realtà, no? E perché purtroppo la prima band, questi American Vertigo, non si era mai esibita in pubblico a causa, l'estate prima, di una serata sfortunata che è stata cancellata per pioggia. E dopo ovviamente, sai, gli interessi quell'età si sgretolano, gli altri due Max ci hanno un po' mollati e siamo rimasti in due, siamo andati avanti e siamo ancora qua a fare questo mestiere, no? Quindi vedi che l'obiettivo ce l'avevi già quando inizi a fare una cosa così come la musica, sì. È una cosa che uno ha dentro e che poi è un gioco che poi diventa un lavoro. L'anno dopo è diventato, nel 90 appunto, dall'89 è diventato le prime uscite dalla sala prove, e poi dopo un anno e mezzo guadagnavo di più, avevo già smesso gli studi perché non ero molto dirigente a scuola, ho la licenza media, e l'anno dopo guadagnavo di più già suonando nei weekend che facendo il lavoro al benzinaio, al distributore di un parente, dove andavo per prendere le prime lire per pagare le rate del basso Pivi, che appunto mio zio firmò il finanziamento, mio zio Franco, pace all'anima sua che non c'è più, e quindi insomma è diventato subito una fonte di anche di economia, e mi permetteva di vivere suonando, che era la cosa che io ovviamente sognavo e che insomma cerco di fare tuttora.
Ma come hai fatto nel senso, in pochissimo tempo sei arrivato a un buonissimo livello col basso?
Credo sia, allora, nella musica sicuramente ci vuole talento, no? Unito al talento ci vuole un grande tormento, e quindi tu ogni giorno scopri una cosa. E mi ricordo quando avevo capito come si arpeggiava sull'accordo, e mi ricordo la sensazione di emozione, come se avessi vinto un gratta e vinci da 1 milione di euro, sì. E quindi ogni giorno arrivavano queste informazioni. Avevo sicuramente allora probabilmente una dote molto veloce a ricordare, perché la musica la amavo, sono cresciuto con mia madre che mi ha cresciuto con i dischi di De Gregori, dei Bee Gees, di Celentano, di Elvis Presley, dei Police, quindi mia madre faceva la DJ, perché purtroppo non c'è più, in una radio libera alla fine degli anni 70, e quindi faceva un programma in radio con i suoi vinili.
Come si faceva
allora, che con due forchette e un filo diventavi una radio che trasmetteva su 4 isolati, no? Io sono del 72, e quindi ti sto parlando della fine degli anni 70, primi anni 80, e quindi questa memoria musicale mi ha portato a molto velocemente assimilare le cose. Imparavo un brano e non lo sbagliavo più, me lo ricordavo subito e via dicendo. Poi ho studiato, mi sono messo in discussione, sono successe tante cose, però l'aspetto primordiale era questa facilità che avevo nell'apprendere le tecniche dello strumento.
È interessante. Tra l'altro hai detto che dopo ti sei messo in discussione, ed effettivamente era una cosa che volevo tirarti fuori, perché a un certo punto tu hai preso lezioni da una persona che era alle tue dipendenze.
Sì, è vero, perché poi dopo 10 anni di musica pop, di concerti, di prime esperienze in studio importanti, ti metti in discussione come, perché avevo bisogno di poter comunicare con gli altri, e se non studi la musica fai fatica no? Impari, io avevo questa dote della memoria, quindi una cosa la sentivo e la ripetevo, poi suonavo con la drum machine o con le sequenze fin dal primo giorno, quindi per me quando è partito il click la prima volta non c'era nessun problema, anzi contrariamente facevo fatica con i batteristi, perché i batteristi alle prime armi perdevano colpi rispetto alla drum machine programmata, no? E quindi questo è tutto un percorso di meccanismi che ti migliorano, no? E poi ho voluto appunto studiare col maestro Giorgio Paccoris armonia, ma ho avuto anche degli altri insegnanti di basso, dei quali sono andato però 3-4 volte, perché se non arrivava velocemente quello che volevo io fare, mollavo, volevo di più. Mi ricordo che già facevo questo mestiere, che uno degli insegnanti che ho avuto, che si chiama Mario Cogno, che è un grandissimo contrabbassista di Trieste, mi faceva leggere la musica e fare lezione con delle persone che sabato sera venivano a sentirmi in un locale. Io ero già avanti, non avevo voglia di quella cosa lì, ne volevo un'altra, e per quello lo lasciai. E quindi a parte, dopo 10 anni ho voluto chiedere a un pianista con quelle 10 dita a insegnarmi delle regole che non avevo ben chiare, che in realtà poi lui in pochi minuti mi diceva: allora questa cosa la sapevi già, questo l'avevi capito, ma avevo bisogno di conferme, sì. Mettiamola così, erano importanti per me le conferme di uno che ha studiato, di uno preparato, da una sì. persona preparata.
Che tra l'altro poi è interessante il fatto che, per esempio, tu fai musicista da una vita, fai il produttore, arrangiatore, direttore musicale, hai fatto di tutto, e non sai leggere, diciamo, a livelli...
Allora, questa è una cosa che poi posso ritrattare. Nel tempo, allora sì, inizialmente non sapevo leggere niente. Nel tempo ho imparato prima a scrivermi delle strutture, delle tab, dove ho un mio sistema di scrittura che ho insegnato anche a varie persone. E poi ovviamente non è che il pentagramma è un geroglifico, semplicemente non mi dà la traduzione veloce di quelle che sono le mie capacità, e quindi faccio prima a, me lo fai sentire, la imparo, che a leggerlo da qualche parte. Contrariamente, okay. quando lavoro adesso da professionista nei dischi o quando devo preparare delle cose, per tenere testa a Alfredo Golino, a Elio Rivagli, a Lele Melotti, che non sbagliano un colpo neanche se gli sparano i cecchini, ho dovuto imparare a un po' almeno alcuni schemi di pentagramma, ok, qua sono 4/16, qua ce n'è 3, qua c'è una sincope, e a leggere vicino a do, re, sol, mi, fa, che scrivo in italiano, perché quelle lettere C, D, M, F mi hanno sempre fatto ridere, e mi ha fatto ridere un chitarrista un giorno che ha detto: ma A, B, oh, se troviamo la Z, ok, e sono d'accordo, nel senso, sono italiano e per me è do, re, mi, fa, sol, la, si, e poi ci sono i diesi, sei bemolli, no? E così ho messo insieme le nozioni dell'autodidatta a un po' di studio e un po' di pratica, quindi non leggo una parte a prima vista, non la leggo neanche la seconda, però aiutato da un po' di tempo riesco comunque a suonare e a trascrivere delle cose. Sono molto lento, faccio prima sì. se me la fai sentire, e quindi lavoro così, insomma. Poi ho fatto tantissime esperienze da musicista che mi hanno aiutato a credere in questa capacità, perché appunto, ripeto, quando vado a lavorare per Mauro Pagani, a volte ormai non ci manda più neanche dei provini, dei demo, andiamo lì e sono 4 di re, 2 di sol, qua c'è lo stacco, mentre Elio Rivagli, che è un grande maestro di batteria, un musicista eccezionale, trascrive la sua parte, io col mio computer in un angolino mi faccio dare il file, tiro giù e trascrivo la mia, e poi andiamo di là, 3-4, e suoniamo sempre assieme. Quindi dico, se riesco a tenere testa a una persona con queste capacità, vuol dire che il mio metodo funziona.
Sì, sicuramente. No, è interessante, perché io per un tot di periodo ho intervistato per esempio Riccardo Bertuzzi, Luca Colombo, no, professionisti.
Li conosco, con Luca ho suonato.
Immagino. cioè, sono professionisti che loro non potrebbero fare a meno di saper leggere in modo velocissimo, perché per quello che fa, cioè, però effettivamente certo. Anche tu hai lavorato per Sanremo, per esempio, no?
Cioè, sì, bene, allora io ci sono stato, ho da super ospite, quindi con Elisa, con la sua band, con la nostra, col nostro pacchetto chiuso, e quindi, oppure ci ho partecipato anche in gara con Grignani, però arrivavo pronto da casa, non avevo da leggere delle parti. Di un lavoro con l'orchestra ne ho fatto uno con Mauro, con Pagani, dove con la sinfonietta facevamo i classici del rock, riarrangiati da Mauro con tutti gli artisti italiani, a un 1° maggio credo del 2012, una cosa del genere.
2012,
esatto, e in quella cosa lì c'erano appunto Elisa che faceva il pezzo di Rolling Stones, Raiz degli Alma Megretta che faceva i Led Zeppelin e via dicendo. E mi ricordo che ci siamo trovati a un certo punto con 30, 40, 50 elementi d'orchestra, Mauro e con Samuel di Subsonica, che si perdeva sulla struttura di Heroes di David Bowie. E per tutti ha fatto fede il mio quaderno con scritto là i re, mi, con le barrette, con i simbolini, perché ero l'unico che conosceva la versione che lui aveva imparato, che aveva un piccolo taglio rispetto a, e quindi questi con tutti i fogli, con gli spartiti che volavano, e io ho messo tutti attorno al mio leggio, abbiamo contato, cantato quell'anno, preso appunti dal mio quaderno e poi abbiamo suonato il brano. Quindi vedi che alla fine impari ad aver coraggio, ad alzare la mano, oh, manca un giro. Ce ne ho un altro di aneddoto così, con Elisa una volta in televisione a un concerto a Milano, a Piazza del Duomo, adesso non mi ricordo la manifestazione ma era una cosa per Canale 5, c'era Vescicchio che dirigeva l'orchestra, no? E ovviamente Elisa, io avevo portato il supporto delle nostre sequenze e facevamo due o tre brani, e nell'orchestra, in mezzo all'orchestra, c'era il maestro Maurizio Picca, che poi addirittura ha preso il posto di Vescicchio in tante cose televisive di Canale 5. E mi ricordo che alla fine di un brano che si chiama Heaven Out of Hell, dove ci sono 5 giri armonici invece di 4, quindi una cosa, sai, molto semplice, però quel giro in più si fermavano, no? Allora a un certo punto gli ho detto, guardato il maestro, ha detto manca un giro, e sono a un altro giro da 4 completo. Allora il maestro Picca si alzò da in mezzo all'orchestra e dice, uè bass, chiama un finale. E quindi gli ho detto, voi andate dritti e vi dico io dove fermarvi, con i vostri conservatori avete bisogno di uno che si ricorda, no? E non solo di quello che c'è scritto sul foglietto.
Ma te per imparare sei andato da un maestro, hai fatto da autodidatta? Cioè
come... Ho cominciato a suonare assolutamente completamente da autodidatta. Il padre di Christian Rigano era un bassista cantante, e quindi le prime nozioni mi aveva dato, gli avevo chiesto di disegnarmi come funzionano le note sul basso, perché io avevo già capito il mi, tra mi e fa c'è un tasto solo, avevo già capito delle cose e quindi avevo avuto bisogno di questa cosa. Poi dopo una quindicina di giorni, un giorno ero in sala prove e avevo appena, guarda ce l'ho qua, avevo appena cominciato a suonare forse da 15 giorni ed ero lì che facevo ok, e lui mi ha guardato e mi fa, ma sei andato a lezione, è stato qualcuno? No, sono andato in un negozio di strumenti, ho visto uno che provava il basso, slap si fa così, perché lui non era capace di farmelo vedere, era un bassista degli anni 60 e 70, e quindi io ho imparato a suonare lo slap guardando uno che provava un basso in negozio. Avevo questo tipo di dote e quindi l'ho sfruttata e l'ho usata con tanto tormento, come ho detto prima, talento e tormento, e grande passione.
Tra l'altro, quando è che è nato lo slap? Quando è che è diventato...
Guarda, lo slap, ci sono delle scuole di pensiero di varie annate, e sicuramente c'era Stanley Clark, era uno degli avventori, ma ce n'era anche alcuni prima, no? Il basso ha cambiato ruolo in quegli anni lì, era, una volta si chiamava chitarra basso, no? Sì. Ed era uno strumento prevalentemente d'accompagnamento. Poi sono usciti questi fenomeni, come ce ne sono altri, non vado più indietro, perché storicamente poi io vengo da un mondo più recente, no? Però sicuramente Stanley Clark, Marcus Miller sono gli avventori poi arrivati nel tempo, e poi ce n'è tanti altri ovviamente. Adesso di musicisti bravi che spaccano il culo ce n'è un milione, non bisogna mai sentirsi qualcuno. Questa, trovi il ragazzino di 15 anni che ti distrugge in 20 secondi, quindi poi quindi sì, è una cosa nata, credo, che viene dalle percussioni, è comunque una tecnica che viene da una tecnica percussiva applicata al basso, no? Poi ci sono stati gli inventori, il vero inventore non lo so, quello che conosco io è Stanley Clark, il primo che ho visto, però parliamo degli primi anni 70 credo, no? E comunque si usava anche solo strappare la corda inizialmente, mentre noi abbiamo imparato anche a colpire, si suonava solo strappandone una e suonando l'altra, no? Questi sono stati il primo suono che si è avvicinato poi allo slap, quello più moderno. Oggi ci sono delle tecniche, delle combinate di dita, di cose che io neanche uso tantissimo, sono più della scuola di quelli là, sono più thumb e strappo, no? Sì, meno anche se non sono tecniche che non ho, sulle quali non mi esercito e non mi cimento assolutamente.
E per quanto riguarda la tua formazione musicale, cioè, c'è qualcosa che se tornassi indietro diresti, ah, ma magari farei questa cosa in un altro modo, oppure studierei quest'altra cosa?
C'è stato un lungo periodo nel quale appunto mi sono messo in discussione, poi sai, a un certo punto secondo me uno deve credere nel proprio stile, non la necessità di essere tutti uguali non ha nessun senso nella musica, quindi adoro i musicisti bravi, vado pazzo quando sento, non so, tipo Federico Malamán, che è uno a vedere il tormento che lui ha con quel modo di suonare, per me è meraviglioso. Poi credo che non è uno che è molto sensibile alle cose più rock, più violente, magari ci sono altri migliori in altri generi, e questa è la cosa bella, sì, che ognuno, no, abbia un suo spazio, una sua voce, ma quando uno suona in quel modo lì, uno non c'è un cazzo da dire, c'è solo da dire grazie, perché so quanto tu ti sei impegnato per arrivare a questo, quindi non esiste l'invidia, esiste solo il rispetto per questo, per i musicisti che arrivano a un certo livello, perché dietro c'è tanto 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 lavoro, e quindi questo va rispettato assolutamente.
Dopo volevo anche parlarti un po' dell'umiltà in generale, perché è una cosa, certo, che è importante.
Io non sono umile, te lo dico già.
Ah,
non sono umile, ma sono molto, no, non lo sono, perché sono molto onesto.
Ah, okay.
Ed è forse il mio più grande difetto, sono uno che dice la verità. C'è una frase di Vasco bellissima, no? Che la verità non ha bisogno di scuse, è la verità, e quindi se tu dici la verità, no, non ti crei questi scudi di invidia, di cose delle quali sicuramente ho fatto parte anch'io quando ero più giovane. È normale che ci si senta in competizione, sì, no? Però poi a un certo punto uno, per appunto, come mi hai detto, uno prende la sua strada, sente e ha indietro grandi cose dal suo lavoro, e quindi è giusto che esistano i abbiamo citato Malamán, è giusto che esista in Italia, dico Cesare Chiodo, ti dico i bassisti che mi piacciono, sì, Saturnino. A me uno che c'era Faso degli Elio e Storie Tese, ma c'è Andrea Torresani, che è un mio carissimo amico, che ci scriviamo sempre, e c'è Pezzin che suona con Ligabue adesso, ma che io conosco da un'eternità, e quindi insomma ci sono tanti bravi musicisti, Dario De Ida nel jazz, cioè ci sono dei musicisti meravigliosi, e potrei continuare a citarteli. A un certo punto la lista sicuramente si esaurirebbe, però ce ne sono tanti, Paolo Costa e via dicendo, quelli che fanno ancora sto mestiere da 10 20, 30, 40 anni, c'è un motivo per il quale sono ancora sul campo. Questo è un.
E spesso magari anche la personalità, e appunto come dicevi tu, magari trovare il proprio punto forte,
certo,
ed esasperarlo,
certo,
magari.
Posso bere un goccio d'acqua?
Vai tranquillo, tanto anch'io sto bevendo.
Sei il fatto.
Il podcast si chiama Chitarra da Bar, quindi se vuoi berti anche una birra, insomma, vedi tu.
Perfetto, sarebbe più un ambiente da birrette, ma siamo lontani. Poi io non bevo più gli alcolici.
Ah.
Infatti mi sono non offeso, però hai pubblicato una foto per questa cosa, che avevo 40 kg di più, ma come, non bevo più, sto attento, sono diventato un fuscello, che non è vero assolutamente, e quindi insomma per una serie di circostanze il nostro lavoro si guida moltissimo, siamo sempre per strada, e quello ho 47, sì, anni compiuti, e da dopo i 40 secondo me ho messo un po' di sale in zucca su un sacco di aspetti di quello che riguarda la vita da rock and roll, ma non è che non la faccio più, semplicemente è misurata per le cose che devo fare, quindi ci può stare la ciucca, divertirsi, tutto, sì, ci può stare, ma se sono sotto le hotel e vado su in camera, non devo essere per strada con gli strumenti, mettere a rischio né me né negli altri, e quindi per continuare a fare questo mestiere che si fa, io lo faccio prevalentemente in Italia, anzi quasi il 99,9%, anche se ho suonato anche in giro per l'Europa e negli Stati Uniti, però insomma ci tengo a mantenere uno stile di vita sano nonostante tutto,
sì,
ecco.
Che poi c'è anche il problema, per esempio, per i chitarristi, vedo spesso che l'alcol poi porta spesso a problemi di tendini, perché magari non si rende conto, magari sta sforzando troppo. Insomma,
per il bassista può portare dei problemi di respirazione, nel senso che se vai sul palco che ti sei fatto, come facevo io, 4 amari e 2 sambuche, quando suoni una ballad, sai, col fiatone, no? Arriva la nota da prendere la cassa e poi ci sono due misure a 60 di metronomo per prendere l'altra, fai in tempo a cadere di te, nel senso, e parte lo stato fisico è parte della resa di sì, quello che suoni, sì, assolutamente, ne sono assolutamente consapevole, infatti ho dato un taglio a un po' all'essere troppo divertito dal pre-serata, soprattutto nell'ambiente del mondo delle serate, delle cover, delle cose più spensierate. È chiaro che se suoni di fronte a 100.000 persone starai ben attento di essere bello fresco, ma in una routine di mondo di musicista, del mondo dei musicisti di oggi, ci sono un sacco di cose concatenate per permetterci di per sopravvivere, e quindi sei costretto a incastrare la lezione con la clinic, il turno in studio, il concerto, il volo alle 5 di mattina con 2 ore di sonno. Se aggiungi troppa festa a tutto questo non riesci a fare tutto, sì, bene. Io cerco di fare tutto bene, tutto in modo che, sai cosa non mi piace? Non mi piacciono quelli bravi per sentito dire. Uno è bravo sempre, non è bravo per sentito dire. Quindi quando arriva Gelsi fa giusto. Se poi ci sono delle cose che non mi riescono, per esempio non sono un grande musicista swing o jazz, no? Però ti do il numero di telefono di chi chiamare se ne hai bisogno, e a me mi chiami per le cose che so fare io.
Comunque per il discorso che dicevamo prima, adesso ho messo in sovraimpressione una foto di Pavarotti, perché?
Certo.
Quando ti ho detto che avrei voluto parlare di umiltà, era anche perché tu una volta in un'intervista hai detto, quando ho fatto il Pavarotti and Friends, che c'avevo il camerino di fianco a James Brown, Lou Reed, Sting,
certo,
cioè questi personaggi qua, un po' dici, ma aspetta, forse è meglio che forse ho molta strada anch'io da fare, no? Tutte queste cose qua, e secondo me questa sì che è umiltà, insomma tu mi hai detto non sono umile, no? Forse sei sincero, ma magari
ti ho detto sono sincero,
non in realtà
umile,
però
se c'è da alzare la cresta quando sai, penso di aver detto qualche 300-400-500 cazzate, ma confronto le 40-50 milioni che ne ho sentite, sono ancora in vantaggio io, no? Quindi
no, perché cioè, io per esempio la maggior parte dei grandi musicisti che ho conosciuto effettivamente hanno una cosa in comune, che cioè sono sempre curiosi e cercano di imparare anche da chi magari è molto meno, però magari c'è, cioè, quello molto meno bravo, magari ha quel qualcosa che manca, cioè,
quello ha a che fare molto con anche tutta la musica in generale, perché questi sono degli approcci e degli aspetti che escono molto nelle band. La band, in Nirvana, gli U2, ti dico i Red Hot Chili Peppers, no? E alcuni sono straordinari musicisti, altri meno, ma hanno un ruolo meno, nel senso che magari non potrebbero suonare come faccio io in mille situazioni dove in un secondo devi prepararti, però hanno una coesione di energia che li rende grandi quando sono assieme, no? E quindi anche da Adam Clayton degli U2 probabilmente non avrei niente da imparare bassisticamente, o molto poco, no? Però lui è il bassista degli U2, una delle più grandi band del mondo, e io no, e quindi un motivo c'è. È una cosa di energia che si fonde, e quindi il musicista creativo magari non c'è una regola, non devono essere tutti bravi, precisi, cioè esiste anche l'energia nella musica, che prevede, i miei preferiti che sono i Red Hot Chili Peppers, quando ho visto Flea la prima volta mi è caduto il mondo addosso, come dire, no? E quindi voglio dire, è un musicista che dal vivo è molto estroso. Sì. A volte si impasticcia, strasuona, però è tutta emozione, è tutta carica, e quindi è straordinario per questo.
Comunque dico a chi ci ascolta che non lo faccio apposta, perché ultimamente son tutti quelli che arrivano sono tutti fan dei Red Hot, e io ho fatalità.
Hanno ragione.
E io ho fatalità una tribute Red Hot, sembra che lo faccio apposta,
certo,
capito?
Certo. E quindi ci ho suonato anch'io in un periodo con dei ragazzi che lo facevano,
Red Hot.
Tuttora, esatto, che sono dei carissimi, anche carissime persone, e io l'ho fatto perché gli ho detto, vabbè, insomma, se siete senza bassista e avevo un periodo che ci riesco, è il mio sogno suonare tutta una scaletta dei Red Hot Chili Peppers. Devo dire che mi riusciva particolarmente bene, c'ho dei video di alcuni brani anche particolarmente difficili che mi riuscivano. Avevo uno Stingray 4 che mi sono fatto imprestare, perché io ce l'ho, ma ce l'ho 5 corde, no? E quindi mi sono divertito a fare l'imitatore, no?
Tipo la canzone più difficile dei Red Hot, cos'è? Airground, forse, per il basso?
Credo, no, Airground no, è uno shuffle, in slap, no, credo sia Parallel Universe, credo sia una delle più difficili, perché Airground è solo difficile da portare, è solo difficile da portare perché è uno shuffle su una slap, no? Ci sono delle cose più difficili, ce n'è un'altra molto difficile, non mi ricordo il titolo, mi dispiace adesso non ricordarlo, ma ce n'è anche un'altra, sempre lui quando fa queste cose tutte con i sedicesimi, tutte veloci, sì. No? Comunque si parla del universe
perché è bisogna tosta, essere precisi là, giustamente,
assolutamente. Infatti loro dal vivo non partono immediatamente sul beat, ma scaldano, portano i sedicesimi, si scaldano un po' la mano e a un certo punto dicono ok, ci siamo, e lo prendono, no? Non voglio dire che sarà abbastanza editato il disco, perché oggi intervieni digitalmente con Pro Tools, riesci a, però loro sono piuttosto reali nel modo di suonare, l'avranno provata più volte, sul disco è venuta pulita, dal vivo magari fanno un po' più fatica, no? Ci sono dei brani difficili, c'è un arpeggio di chitarra di credo sia Snow, ci sono degli arpeggi che poi a tenere
lo spaccatendini, tra l'altro
anche sì, ma fa fatica anche l'originale a no, perché sono idee bellissime che però nel live risentono di una stanchezza della mano, per la quale, no, per la quale ovviamente qualche riff viene un po' più sporco, però tu intanto scrivilo un riff così e poi vedrai, ci sarà chi magari chi lo suona meglio, no?
Esatto, sì, come Saturnino che quando era andato ospite da Montemagno, che Montemagno gli ha detto ma scusa, ma Slash che tutti dicono ma non è così bravo, lui ha detto ma cosa gli vuoi dire, cioè, è Slash, cioè, nel senso, cioè, ha scritto quello che ha scritto, cioè, tu non l'hai fatto, quindi zitto.
È un suono, lo ha detto anche Victor Wooten, che è uno dei miei bassisti preferiti, che è un mostro di tecnica, che se non lo conosci credo, mi auguro,
no, ho fatto anche una foto insieme a Victor Wooten,
Victor Wooten, che ha detto è molto più facile ricordarsi quattro note di B.B. King che 2000 di Alan Holdsworth, facendo un discorso, no? Quindi no, in questo caso Slash non è solo un chitarrista, è anche uno stile di musica, ed è una delle, secondo me è stata, gli Guns N' Roses sono state una delle band più clamorose del periodo che hanno vissuto, perché erano trasversali, erano rock ma erano anche orchestrali, erano un po' anche come i Queen, come altre band. Quindi quando una band diventa di quel livello mondiale lì e tutti abbiamo il disco lì nello stipetto, vuol dire che ha fatto tutto giusto e non devi dire niente, devi solo ringraziare.
Squadra che vince e non si tocca,
assolutamente.
Tra l'altro, dato che abbiamo parlato dei Red Hot, tiro fuori, perché mi ero preparato, una foto che ovviamente ripeto tu non vedrai, però lo vedono gli altri. È una foto dove ci sono Chad e Flea che fanno un po' i deficienti insieme, insomma,
certo.
E questo perché volevo tirarti fuori il discorso, questo discorso qua, cioè c'è qualcosa di magico che deve venire fuori tra basso e batteria sempre.
Sì.
Bisogna che venga fuori un'intesa, e tu tra l'altro hai detto spesso che riesci a tirar fuori un'intesa abbastanza velocemente. Primo volevo chiederti come fai a tirar fuori un'intesa, se lo sai perché, e soprattutto, non so, parlami un po' di questa cosa bellissima che c'è tra basso e batteria, che
certo.
È difficile da spiegare se non sei batterista o bassista, secondo me.
Sì, diciamo che ovviamente la sezione ritmica, l'intesa è data anche dall'ascoltarsi, da seguirsi, da chiedersi degli aiuti, perché un batterista in una band rock è anche il direttore d'orchestra, è quello che con le bacchette chiude, apre, a volte conta. E quindi a volte, perché ormai con l'uso degli ear monitor sono diventati tutti delle pop star con i click, con i segnalini anche nel pub di provincia, però voglio dire, è giusto che la musica si sia evoluta anche da questo punto di vista, e quindi il batterista è più che un discorso di feeling, è un discorso di prendersi, nel senso che mi è successo di suonare con batteristi che secondo me interpretano il tempo in una maniera diversa da quello che magari ho io di primo acchito, però poi nell'ascoltarsi la grande sensibilità ti porta di nuovo all'assieme, no? E quindi se questo riguarda sia il batterista che il resto della band, con 3, 4, 5, 8, 50 musicisti preparati, intelligenti e pronti ad aprirsi, si diventa una band in 20 minuti, no? Non serve stare assieme 30 anni, perché c'è lo giusto spirito e il giusto approccio mentale che si deve avere alla musica, che non è una gara e non è un andare assieme verso l'obiettivo, no? Quindi di tutti i batteristi ho suonato con tanti bravi, bravissimi, di nome, anche non famosi, ma quello col quale ho suonato di più è il mio amico Andrea Fontana, che è un grandissimo musicista, e con lui ci siamo detti ma guarda, ci potrebbero chiudere uno in una stanza a Copenaghen e l'altro a Tokyo, e quando mandano il click noi ci prendiamo neanche, non serve neanche che ci sentiamo più, però quello è il grande feeling dell'aver fatto tanta gavetta, tante cose assieme, no? Se no, insomma, non c'è molto, non è opinabile, è un andamento che bisogna avere. I musicisti bravi sono pronti a mettere in discussione il come accompagnano, il come colpiscono un tamburo e non solo il tempo, no? E quindi è un insieme di cose che fa venire fuori il grande sound. Ti faccio un esempio di una cosa che puoi andare a sentire, secondo me, che magari al primo ascolto può risultare facile, e poi, che è un brano di Arisa, del disco che io ho registrato, che si chiama Amami, il brano, sì, si chiama La Notte, tra l'altro, sì, che, insomma, sei, ha credo 45 milioni di visualizzazioni, gliene manca una, la tua. dove proprio basso e batteria, abbiamo suonato tutto, quasi tutto live in quel disco lì, non c'è niente di editato, non c'è niente di pulito, e fondamentalmente ci siamo, quando il fonico mi ha detto, no, guarda, perché ho sentito il disco, l'ho richiamato, ho detto Madonna, ma che bello, ma avevi sistemato? No, non ho editato neanche un colpo, ok? Quindi vuol dire che non è stato fatto nessun tipo di intervento in digitale, siamo andati insieme e siamo arrivati insieme, se si andava giù si andava giù, se si andava su, ed è molto dinamico, un brano forse fuori dei tempi in cui è uscito, di una decina di anni fa, poco meno.
Sì, ma, e quindi, ma sai che in realtà io quel brano...
Dinamica, ecco, questo è, no? Invece ma, la dinamica è importante. No?
No, ma sai che in realtà io quel brano, quando ancora, non so se ci fosse Spotify o comunque non era usato in Italia, io me l'ero acquistato, quel brano lì, su iTunes, perché mi è sembrato una cosa... pazzesca, ma non solo, certo, per, a livello musicale, ma anche, cioè, secondo
emotivo,
me, sì, sì. E tra l'altro Arisa, secondo me, è una delle più sottovalutate cantanti che ci siano.
Allora, intanto è comunque un artista di successo, un artista che si è prestata alla televisione, cinema, è arrivata un po' in quella maniera un po' stupidotta, con gli occhiali, che faceva sincerità, ma con delle doti vocali già micidiali. Per esempio, il mio fratello, che è il ragazzo col quale lavoro, abbiamo lo studio e seguiamo le produzioni di molti artisti autoprodotti, Massimo Bonanno, che è un grandissimo cantante, mi ha detto che per far studiare le cantanti, no, è uno dei primi brani alle quali si approcciano, a parte che lo chiedono, perché molte vogliono cantare, è uno dei brani più cantati, coverizzati, no, delle cantanti femminili, perché internamente ha un sacco di tecniche vocali, di respiri, di cose che per avere una giusta esecuzione devi essere preparato, non si fa così. Poi la cosa che dici tu dell'emozione è perché, se mi ricordo bene, spero di non dire una castroneria, il pianista e lei erano compagni nella vita, e si erano appena lasciati, però stavamo facendo il disco, ok? Quindi il piano e la voce che ci sono, io quando abbiamo registrato basso e batteria credo che fossero già quelli del disco, ma aveva un'emozione in quell'esecuzione che era vera, era probabilmente la loro storia.
Ma pensa a te. No?
E quindi, ok, e questa è un'altra cosa che in particolare di quel disco, che molti brani erano già così, piano e voce, e poi noi abbiamo ricamato sopra gli altri arrangiamenti, un po' come il disco famoso di Tracy Chapman, quello di Talking About the Revolution degli anni 80, che era stato fatto tutto chitarra e voce, e poi tutta la band era stata sovraincisa praticamente, un po' è stata la stessa cosa per molti brani di quel disco, non mi ricordo di tutti, però molti brani di quel disco avevano questa di loro emozione, che loro erano innamorati, il loro amore era finito e la notte raccontava proprio di quella cosa lì, quindi ha una magia tutta sua, senza pazzesco. Poi adesso, senza incensarsi, c'è la mano nell'arrangiamento di Mauro Pagani, che è il mio mentore, è la persona per la quale io lavoro da quasi 14 anni, e con Mauro ho fatto tutte le esperienze musicali in studio più belle e più importanti della mia carriera, se vogliamo chiamarla carriera o percorso, come preferisci tu dargli una parola più umile.
Allora, io adesso metto un'altra immagine che, vabbè, non serve neanche che guardi tu, perché immagino la conoscerai a memoria, che è la copertina di Cure Me di Elisa. No, volevo tirar fuori una questione abbastanza importante, perché,
certo,
cioè, questo brano tu l'hai anche scritto insieme ad Elisa, giusto?
Tutti noi, è un brano della band di Elisa, di quel momento lì.
E sì, uno si aspetta, dice ok, l'ha scritto anche lui, quindi cioè, è bassista, ci avrà messo dentro chissà cosa. Invece il basso, per quanto, anzi, cioè, se uno ascolta la canzone, c'è anche un bel riff di chitarra e tutto, ma alla
che
fine...
è nato dal riff di chitarra il brano. Andrea aveva questo riff col drop D, dove suonava la sesta, la settima, con, no? Ed era con questo intervallo un po'... non so, no, non assolutamente non fuori schema, ma comunque particolare nel suo modo di suonare, perché il riff è prima diteggiato sulla tastiera e poi finisce con l'accordo con le corde libere, e quindi anche lì ha un'esecuzione come il pezzo che abbiamo parlato prima dei Red Hot, dove è difficoltoso, sì. No? E la storia è stata così di quel brano: loro avevano un altro bassista, ok, perché delle due band che Elisa aveva fuso, no, era probabilmente c'era più interesse da parte loro a, come dire, era nata così, voglio quelli e voglio quelli, non ci conoscevamo molto, no? E poi questo bassista ha mollato lui, no? Ah. Perché non era il suo genere, era più da musica jazz, funky, bravissimo Enrico Pasini, che saluto se sentirà mai questa intervista, che è proprio di quelle zone lì, che oggi costruisce strumenti, una persona addirittura molto molto preparata, dotato anche di grande tecnica, però non parlava il linguaggio pop o rock, no? E loro quindi, quando lui ha lasciato la band, Elisa mancava un anno all'uscita del primo disco, quindi parliamo di tempi non sospetti, e si misero a giocare in sala prove con questo riff. La volta dopo arriva io, ok, e mi hanno fatto sentire sta cosa, e io ho preso il basso, e così è nata Cure Me. Quindi insieme ci siamo, no? Poi abbiamo scritto il bridge, le cose, abbiamo lavorato un po' come una band, e quindi Elisa ha voluto farci firmare questo brano. Il contributo era emotivo più che di scrittura in quel momento, no? Poi sono state cose che ho fatto più pesanti all'interno di altri progetti come autore, però era talmente parte dell'emozione comune che ha voluto dividere con tutti la scrittura del brano, insomma,
però, dichiararla. Cioè, la cosa pazzesca secondo me è che facendo poche note tu su quel brano là, comunque il basso diventa quasi il protagonista di tutti gli strumenti, cioè nel senso, se uno ascolta quella canzone, cioè gli rimane impresso il basso, pur essendo molto essenziale.
Certo, c'era un altro brano che facevamo io e Cristian, che era il tastierista di quel momento, che si chiamava Vulcano Cuore, che non ha avuto il successo di Cure Me, dove invece di tu era tu-de-ru-den. No, quindi questa cosa dei pedali che si ripetono è una cosa che viene dalla musica hip hop, che io ho sempre ascoltato, no? Dove le cose sono molto cicliche, sì, e ripetute, e quello è quindi una buona miscela tra hip hop, rock, funk, piuttosto che ha messo in campo le influenze un po' di tutti, no? Per quello era un brano un po' di tutti, e poi l'abbiamo realizzato al Villa Condumer Studio di Mogliano Veneto, dove allora registrava Vasco, i Simply Red, Sade, grandi nomi della musica italiana, con Darren Ellison, che aveva appena prodotto gli Scancanensi, e quindi anche rispetto alle cose dell'epoca era piuttosto contemporaneo come brano, aveva il sound giusto, e quindi era venuto fuori dalla band, dalla scrittura di lei insieme alla band. Per questo siamo tutti autori di questo brano, insomma.
No, è interessante perché molti bassisti io li vedo che sono frustrati dal fatto che magari non possono farsi l'assoletto, che devono sempre fare poche cose, però è incredibile come in realtà anche facendo poco a volte si può essere protagonisti, no?
Ma perché sono questo me l'ha insegnato Mauro, no? L'arrangiamento di un brano è il vestito. Tu puoi avere una donna bellissima, ma con un bel vestito che le sta bene la rendi ancora più bella, no? Giusto? E quindi sono colori e sapori che hanno magari la melodia. A volte io faccio delle cose che secondo me hanno senso col testo, più che con il tom, il timpano e la batteria, perché è il vestito del brano, quindi incalzano delle emozioni che tu colori, no? Quello che ti ho detto io della notte, no? Ho preso, quando nel primo ritornello nessuno mi aveva detto di suonare, però secondo me il basso ci andava prima, okay. E quindi quando l'ho messo giù, Mauro da di là della regia mi faceva, no, perché vedevo il vetro, ok, perché comunque molte cose, il fatto di buttarsi e di credere un po' in se stessi, se sento che ci va, ok, e quindi sono emozioni tradotte nel modo corretto, no? Che poi c'è chi è stato bravo anche a capirle e a renderle, poi lasciare così l'arrangiamento del brano, perché quello degli Scancanensi sarebbe potuto arrivare e sconvolgere completamente. Ci fece cambiare uno stacco, perché prima del secondo ritornello, come sempre ha fatto dal vivo, c'è il Smoke on the Candle, terzinato Smoke on the Candle, e invece nel disco è dritto, perché diceva che all'ascolto sulla versione del disco risulta pesante, è meglio, no, una cosa dal vivo, fate pure le terzine, anzi danno energia, se l'ascolti, la riascolti, risultava noioso, secondo lui potrebbe anche aver ragione, però poi dal vivo l'abbiamo suonata sempre nell'altro modo.
Ah, ok.
Elisa tuttora con altri musicisti la suona comunque così, quindi è una cosa che ha nel DNA il brano. Potevamo metterci anche la terzina, sarebbe stata Cure Me lo stesso.
Ok, allora invece per quanto riguarda le produzioni o produttori di altissimo livello, tu avevi fatto dei complimenti su un'intervista a Pharrell Williams, vabbè non sei l'unico che glieli fa, voglio dire, nel senso che è un grandissimo produttore, ma cos'è che ti stupisce di lui, perché secondo te è così grande?
Perché ci sono delle cose minimali, essenziali, proprio perché è il vestito, il produttore oggi dà il vestito al brano, no? E quindi io mi ricordo il primo singolo di Justin Timberlake dove c'era un groove è una chitarra acustica, non c'erano 50.000 altri strumenti. La genialità dell'essenzialità, quello è il primo esempio che mi è venuto in mente, poi tutta la sua discografia, tutte le collaborazioni, è proprio il fatto di uscire dallo schema, avere lo spunto diverso che mi dà la sensazione di aver voglia di ascoltare, riascoltare, e anche a distanza di anni. I brani belli sono belli sempre, certo. Sono belli per sempre, no? E quindi è una cosa, ed è una cosa che contesto anche un po' ad alcuni artisti, e senza scendere nel fare nomi e farsi dei nemici, che spesso riarrangiano i brani, li cambiano, li stravolgono, poi il brano è sempre quello. Questa è una cosa che fanno molto gli artisti singoli. Non sentirai mai i Rolling Stones fare Satisfaction con le cornamuse, hai capito? E in una versione che non sia così si fa Satisfaction. Mentre gli artisti singoli, per insicurezza o perché quando realizzano l'album sono fra virgolette schiacciati da una figura di arrangiatore, produttore che vuole imporre una certa linea, a volte poi quando vanno a esibirsi dal vivo vogliono cambiare il brano perché magari non sono soddisfatti, e io gli dico sempre: potevate fare meglio il disco. Non dico sempre, ma mi è successo di dirlo purtroppo qualche volta, no? Se non ti piace la versione del disco dovevi fare meglio il disco. Oppure una volta a uno, non dico a chi, gli ho detto: beh, se non ti piace come è venuto il pezzo vai fuori dai negozi di dischi, quando uno esce che l'ha comprato gli ridai indietro i soldi.
No, effettivamente la cosa più difficile effettivamente è togliere, nel senso che è molto più difficile fare una cosa con pochi elementi, come, tornando a parlare dei Red Hot, è molto più difficile, certo, fare una roba così scarna come molte canzoni dei Red Hot, piuttosto che fare una roba tutta pomposa con mille suoni.
Assolutamente. Poi, guarda, mi è successo di suonare in dischi, non faccio nomi perché non mi interessa di farmi dei nemici più di quelli che ho, però dove appunto la mia parte è completamente sepolta da un milione di cose, dove mi verrebbe da dire, cioè, avrebbe potuto suonarlo chiunque il basso, no? Perché se deve andare sepolto da 5.000 synth, 800 archi, e quindi voglio dire, a volte sono le insicurezze, no? E invece i Red Hot, come l'esempio che abbiamo fatto, dopo parliamo di un altro gruppo perché sennò ci sparano, ci siamo fissati, e quando sono andato a suonare con la cover band, quello che mi sono accorto è che suonano sempre. Cioè 3, 4 e tutti suonano sempre, no? È una cosa che nelle produzioni di pop, soprattutto recenti, c'è molta elettronica, il sound va e viene. Adesso ultimamente va molto di moda la ritmica, che si ferma, poi riparte. Non so se hai fatto caso anche in tutto quello che sono i filoni più caraibici, sì, più reggaeton, ci sono dei arriva il ritornello e si ferma, c'è il pad e la voce e poi si rientra. Una band non suonerebbe mai così, no? Una band vuole suonare, e quindi per quello siamo noi che suoniamo più attivamente, siamo più attaccati all'essere sempre presenti nell'arrangiamento. Secondo me è un errore, perché invece da molte cose prodotte dove non ci sono addirittura musicisti, ci sono degli spunti di musica incredibili.
Altri produttori di quel livello che tieni d'occhio per ispirazioni?
Ovviamente c'è stato Timbaland, che ha dettato legge per un sacco di tempo, ovviamente Pharrell Williams, e poi ci sono anche i produttori più arrangiatori, no? E quindi lo so, Glenn Ballard, ce n'è, insomma, no? Di grandi nomi mondiali, Quincy Jones, no? E Soul Bossa Nova è un capolavoro della musica, e quindi voglio dire, sono comunque, ci sono delle grandi menti che sono quelli che lavorano e che costruiscono questi progetti mondiali, e che arrivano a tutti perché c'è grande musica, grande talento, grande conoscenza. Quindi è una lista sempre molto lunga. Trevor Horn, ce n'è un sacco che mi piacciono assolutamente, senza limiti di genere soprattutto. Okay.
Tu adesso stai lavorando anche con band emergenti, artisti che non sono a livello di Elisa, insomma, diciamo. Quindi
certo,
ti volevo
diciamo
chiedere qual è la differenza tra lavorare con un artista già affermato invece uno che si deve affermare, che sarà totalmente diverso il lavoro.
Ma sai, io allora come bassista insomma sono questo plurimedagliato di cui stiamo parlando da un trentennio, credo di poter dire la mia, di avere delle esperienze e molto onestamente, no, anche alzare la mano se è appunto come prendere un'iniziativa di suonare dove nessuno me l'ha chiesto, eccetera. E come produttore mi sento molto una pippa, nel senso che comunque da sempre produco musica, cerco di, io dico, miglioro le cose che gli altri fanno. Molto spesso mi trovo, perché comunque avendo lavorato con grandi nomi della produzione, sento, capisco da musicista la differenza, no? E cerco comunque di mettere le persone al loro agio. Sicuramente di tanti progetti che ho fatto ho usato la parola pippa per farci una risata, no? Sono molto meno esperto, no? Ed è giusto che uno che lavora e produce musica da 20, 30, 40 anni ne sappia di più di me che suono da 30 anni e che produco da 10, da 12, da 15. Sono molto più orientato verso avere delle trovate, delle intuizioni sui live.
Ah, okay.
Sicuramente io live mi metto dalla parte del pubblico e riesco a colpire nel segno. Quella è una grande dote che ho messo in campo tante volte nella mia carriera, no? È un po' come per i calciatori quando c'è da tirare la punizione e fanno andare quello che quando tira la punizione segna, no? È un po' la stessa cosa. Quindi è stato molto spesso sono stato, no, interpellato per secondo te, e quindi questa è una cosa che poi sviluppi, no? Perché man mano anche in tutte le cose prendi coraggio. I grandi produttori hanno questa capacità di rendere le cose magiche e intramontabili. Io ho lavorato con grandissimi produttori, ho lavorato con Will Malone, con Gianna Nannini. Will Malone ha scritto gli archi per le Zeppelin, ha fatto il brano dei Verve, Bittersweet Symphony. Se parliamo di uno che ha scritto dei riff, degli archi, delle cose geniali, no? E con lui mi sono trovato, dopo tre minuti eravamo i più grandi amici del mondo, perché ci siamo presi, perché gli piaceva quello che io gli davo, no? E quindi cerco non solo di fare il produttore mettendo in campo le cose che ho imparato dai grandi produttori, no? Uno, ovviamente quello con il quale ho lavorato di più è Mauro Pagani, volevo farti vedere, sì, perché ce l'ho qua, l'ultima cosa che abbiamo fatto, che è questa qua, che è Notte di Viaggio, che è uscita a novembre, ed è il primo volume, poi ne uscirà un secondo, adesso purtroppo causa questo coronavirus un po' il mercato si è fermato, che è l'omaggio a Francesco Guccini, che compierà 80 anni quest'anno, no? E tutta la musica italiana, in questo disco c'è Elisa, c'è Ligabue, c'è Carmen Consoli, c'è Giuliano San Giorgi, insomma, e nel prossimo volume ce ne saranno tanti altri, sono 12 e poi altrettanti brani anche nell'altro disco, quindi un lavoro molto lungo, contrario o assolutamente contro tendenza per la discografia, dove oggi si esce con un singolo, non con un doppio album, no? E quindi, no? E quindi voglio dire, da Mauro ho imparato appunto a valutare il senso del testo, dell'atmosfera, come tanto ho imparato anche da Fossati, anche Ivano, con il quale ho lavorato per 3 anni, è stata una persona che mi ha lasciato dentro delle cose incredibili riguardo la musica, e anche lì in quel caso motivandomi ad andare avanti, no? Che mi ricordo una delle cose più belle che ha fatto Ivano era, oltre musicista, autore, cantautore, e anche un bravissimo arrangiatore.
Beh, entrambi, poi, tra l'altro, sia Marco che Ivano hanno collaborato con De André, per esempio.
Ah, insomma, sia Mauro sì che Ivano, assolutamente sì. Sì, perché De André aveva avuto un piccolo calo creativo, credo, aveva messo in campo i suoi colleghi che erano Fossati, De Gregorio, insomma dei nomi, Pagani stesso, e quindi coinvolgeva, vedi, quando uno a dire che De André non aveva certo bisogno di qualcuno che si mettesse a scrivere i testi per lui, però per formulare delle cose, no? Quando tu puoi aver bisogno dell'input esterno, se sei abbassato De André a chiedere o a fare delle cose in collaborazione, pensa, no, abbiamo detto il bagno di umiltà,
esatto.
No? Ci vuole un bel bagno, no? Perché le grandi opere sono state realizzate da grandi team, sempre e comunque, e quindi questi produttori con cui ho avuto a che fare, appunto, come ti dicevo, da tutti ho cercato di carpire come si approcciano le emozioni, è tutto lì, perché sol, do, re, fa diesis, ci, b, o come lo vuoi chiamare, è uguale per tutti. Le emozioni sono l'altra parte della musica, che sono importante e fondamentale, il famoso vestito, sì, da quale siamo partiti.
Invece
sono stato
Per quanto riguarda il live, no? Che tu hai detto che ti sei occupato sì. principalmente dei live a livello di produzioni, ma certo. più che altro, secondo me, per molti musicisti principianti il live è quasi un problema. Un po' per certo. la paura, un po' per la gestione delle emozioni, un po' perché non si sa perché ogni volta si sale sul palco e si suona peggio di quando c'è fatalità, si era a casa.
Normalissimo,
ma
normalissimo.
Cioè, qualche consiglio che puoi dare a qualche principiante su questo?
Allora, da questo punto di vista, no? Quando per esempio hai una difficoltà su una parte, no? Per esempio, che dal vivo tendi a zoppare, a sbagliare, a non fare pulita, no? L'esercitarsi a spaccarla in tutte le velocità, cioè la rallenti tantissimo, perché molto spesso non ti sei accorto dell'aria che intercorre tra i colpi e quindi quando la fai svelta è perché viene e non hai capito cosa stai suonando, è l'istinto che ti aiuta, no? E quindi l'errore è dato a volte sulle cose tecniche, è dato da non aver chiaro bene quello che dovevi suonare. Se tu lo velocizzi e lo reggi, lo rallenti e lo capisci perfettamente, poi torni al suo BPM e una parte ti riuscirà in maniera migliore, assolutamente. Rallentare moltissimo, dare un colpo a tempo a 60 di metronomo è molto più sì. difficile che anche per un batterista, no? questo l'ha detto anche dei Lazzaretti, che è un altro batterista che ho avuto l'onore di accompagnare, grandissimo musicista italiano, e l'ho accompagnato in una sua clinic dove tutti gli esempi che ha fatto di batteria erano a BPM lentissimi perché, no, perché lì c'è la difficoltà e altrettanto, e quindi queste sono, e l'altra è la gestione dell'emotività. L'emotività gioca degli scherzi enormi, il palco ha mille difficoltà, c'è la luce, non vedevo, ci sono, no? Quindi vuol dire che l'inesperienza ci sta e quindi qualcosa, però qualcosa si migliora proprio facendolo, no? È come un ragù che si cucina a fuoco lento, deve andare a fuoco lento, poi si acquisisce una sicurezza, no? Che ti permette di essere più tranquillo, che non c'entra con le emozioni, ce le avrai sempre, io le ho sempre, se suono per 10, per 20, probabilmente se suono per 100.000 persone, probabilmente sono a suonare in uno spettacolo con un artista che va, che quindi è molto più imbarazzante suonare per 4 persone, no? Dove magari,
perché c'è, no? più attenzione su di te,
come fai, no? a capire se sta piacendo, cioè, no? Perché almeno se suoni la tua musica è molto diverso da se suoni una cover, per esempio. Questo, no? È anche un approccio completamente diverso all'esecuzione, perché comunque un pezzo tuo, insomma, dovresti averlo nel DNA, non è una cosa che hai imparato da un altro, no? E quindi le difficoltà sono molteplici. Poi ti posso dire una cosa, questa è una cosa che riguarda non tutti i musicisti, sempre per non farci dei nemici, è sempre dovuta alla mia esistenza. I musicisti sono bravi a trovare scuse: non sentivo, non vedevo, non funzionava il pedale, qua là. Hai sbagliato, anche Valentino Rossi cade in moto, poi si rialza e riparte, sì. No? O Baggio ha tirato all'apice della sua carriera, ha tirato un rigore in tribuna, cioè, no, voglio dire, l'errore umano ci sta, però no, ci sono modi e modi di sbagliare. Perdersi, quando ti perdi in un brano è drammatico, se no qualche piccola imprecisione dovuta a una zanzara che ti arriva nell'occhio, può succedere di tutto, su un palco succede veramente di tutto, cade una bottiglia d'acqua, si rompe una cosa, quella è la cosa che io soffro di più, se hai un problema tecnico. Quando il problema è tecnico è una cosa che soffrivo tantissimo, adesso un po' meno, si rompe la Ferrari che costa 300.000 euro e si è bruciata la testata, ne metto un'altra, giro con due e suonerò con l'altra. Però sai, il problema ti dà, no? Perdi il controllo delle emozioni, cominci a respirare male, ad avere il cuore in agitazione, magari il brano è una ballad, no? E cominci a tiro al piccione.
Infatti una cosa interessante che dicevi in un'intervista è che non è tanto il non fare errori che ha di più il musicista esperto rispetto al meno esperto, ma è la gestione dell'errore, cioè cosa succede.
È la gestione dell'errore. Non ti deve annullare, se tu suoni 3 minuti e sbagli per un secondo, quel secondo non deve compromettere quello che c'era prima e quello che arriva dopo. Quello è un errore grave, lasciarsi vincere dall'errore, quello è l'errore più grande. L'errore ci sta. Ho sentito i miei miti farne di ogni dove, di tutti i colori, no? E quindi è stato un momento di disattenzione. Poi ci sono delle cose che sono tollerate e delle altre no. È chiaro che se uno perde completamente il giro armonico e va per conto suo o ha delle difficoltà, vuol dire che probabilmente sta suonando o non è all'altezza di suonare nella situazione in cui si trova, no? Perché no, non ho visto mai dislivelli da questo punto di vista. La band inesperta di solito fa qualche casino in più, e la band più esperta, no, anche se non fatta da musicisti che lavorano da professionisti, comunque uno quando la suona un po' di più, solitamente più, e riesce ad avere un po' più tempo di provare, di praticare, solitamente si riesce ad io riesco a sentire sempre delle cose abbastanza dignitose, non sempre, però insomma, no, i ragazzi giovani devono imparare a provare e a darsi da fare, a prepararsi bene nelle cose, a prepararsi quando ti viene giusta, non sei ancora, e lavorarci, poi la cosa si ridurrà. Adesso io per esempio personalmente, se mi mandano un repertorio, ascolto i brani e ti dico quanto tempo ci metterò a impararli. Ok, faccio già un preventivo mentale all'ascolto, l'ascolto, ti dico questa è una da un'ora, questa è una da 5 minuti, questa no, e via dicendo, perché poi mi vanto così di avere più o meno in testa circa 5.500 brani tra roba pop, rock, funky, jazz, reggae, fusion, eccetera eccetera, quindi mi aiuto con delle tab, con delle scritture, però gran parte delle cose me le ricordo a memoria. È chiaro che vado a ovviamente a ripassare e a concentrarmi sulle cose che faccio nei periodi dove sono magari impegnato in più progetti, ci vuole disciplina, no? E quindi ognuno si impegna e sai come dosare la memoria, l'orecchio, oppure dove serve l'appunto, dove non serve. Ho criticato alcune band con le quali ho suonato, perché arrivavo in sala prove, impariamo un brano nuovo e sono l'unico che si porta lo schema con la struttura, no? Teoricamente sono il più esperto, mi può succedere, no, di avere magari a che fare, di trovarmi a essere il più esperto e l'unico che si è scritto come la struttura del brano, quindi vedi che no, alla fine si commettono degli errori anche di valutazione di quella che è la memoria, soprattutto per una band quando lavora sui brani, impara il repertorio, la cosa peggiore è dover sempre andare a riascoltarlo. Trascriversi una piccola struttura vuol dire anche sono due strofe, un ritornello, qua c'è lo special, no? E quindi riuscire ad avere dei punti cardine, perché sono i punti anche dell'espressività. La strofa sarà più piano, il ritornello avrà più punch, poi si tornerà indietro, poi arriva lo special che si apre, e allora dai, anche a colpo d'occhio questo brano ha 5 parti e riesci a dargli quello che è l'armonia, la dinamica, no? La cosa, riesci ad avere un'emotività che tu conosci, che tu, è come un binario che ti porta, no? Quindi questo lo ritengo fondamentale. Ecco,
e per chiudere il discorso dei live, era bellissimo, sì. Secondo me, se puoi spiegare l'aneddoto, quello in cui tu sei tornato a suonare per un concerto, mi sembra all'Arena di Verona per Elisa, e avete fatto Cure Me, e all'inizio il basso non si sentiva. Ma...
no, avevano fatto questo tecnicamente avevano quando avevo fatto il sound check nella memoria del mixer digitale, avevano attivato la Phantom della mia DI, perché non avevo l'amplificatore, non avevo niente, e non avevano salvato e quindi quando hanno staccato sono passati all'altra, io quando sono andato sul palco e sono partito a suonare, ho iniziato a suonare e non c'era il basso. Il fonico che mi guardava ha detto, io mi muovevo, ho continuato a fare, io sono andato dritto, show must go on, si dice, no? Ed ha avuto il dubbio di cosa stesse succedendo, perché mi sembra che lui non aveva interpretato che non stesse funzionando.
Sembrava che tu sentissi il basso.
Che io sentissi il basso, poi a un certo punto si è acceso e lì ovviamente ho fatto il giro di campo, campioni del mondo. però è stata una cosa, e quando sono sceso mi ha detto anche, no, mi dispiace, ma è successa questa cosa della Phantom, però sai, a guardarti non avevo capito cosa, e gli ho detto guarda, io sono un professionista, ho fatto finta di niente.
E anche qua, cioè, oltre alla gestione dell'errore, la gestione magari del problema, che può essere qualunque cosa, cioè, certo, il professionista si vede, certo, anche qui, no?
Guarda, sono salito sul palco della mia cara amica, perché Elisa, oltre che una grande cantante, della mia cara amica che festeggiava il suo 20ennale, caricato a molla da tutto il concerto, che ho aspettato di andare, arrivi, non va, ti rompe le scatole, è una cosa, però non mi sono lasciato abbattere da questa cosa, no? E sono felice che sia successa, cioè, ti posso dire, sono felice di avere un aneddoto così, perché sta a significare che anch'io ho maturato delle cose, no? Non è che ho cominciato a fare gesti, non sento, guarda, ho continuato a suonare e ballare.
Anche perché, e io mi metto prima di tutti in queste, però è vero che anche noi comuni mortali che suoniamo nei pubbetti del cavolo, magari ci capita, non mi sento bene, basta, serata che è tristissima. Tu parti all'Arena di Verona che non hai il suono e
Certo, è quello che ti ho detto io, sono le scuse, no? Le scuse, no? La verità non ha bisogno di scuse, abbiamo detto, no? Hai sbagliato l'accordo, non funzionava il pedale, è un mese e mezzo che devi cambiare un cavo, ogni volta che accendi quello si spegne. Ci sono, i musicisti ne combinano di ogni dove quando non hanno tanta esperienza, no? Quindi questo è. Poi non, insomma, hai detto da suonare nei pub le cose, io suono in tutti i tipi di situazione, mi manca solo l'autogrill, perché gli altri posti più...
Beh, però quel che ci dico con te che suoni è l'autogrill,
fare un concerto in autogrill.
E allora, hai collaborato anche con personaggi molto particolari, adesso io metto in sovrimpressione intanto per primo la foto di Grignani,
Gianluca,
che,
certo.
Da quello che ho sentito un po' in giro così sembra che sia uno anche un po' particolare in studio, che sperimenta, che sa bene che sound vuole ottenere.
Quindi, assolutamente, Gianluca è un artista è anche, come lo chiamano i suoi fan, è Joker. Quindi quando tu vai a suonare per Joker, no, non ti devi che aspettare di avere a che fare con delle sue richieste che ti possono sembrare intraducibili. Invece è il suo modo di comunicare, no? E quindi a volte irrigidirsi di fronte a una persona così e non capire quello che lui vuole lo ha portato a prendere una chitarra, a dare un pugno, lo sentite queste cose qua anch'io. Io non l'ho mai visto come piuttosto abbiamo avuto degli scambi verbali piuttosto accesi per arrivare a questo così, però posso dire che è un cantautore, secondo me uno dei migliori che ha avuto questo paese, uno dei migliori, e poi ovviamente ha cavalcato un'epoca in cui era fortissimo, e poi per la cattiva pubblicità fatta dai media sulle sue cattive abitudini è stato un po' distrutto da questa cosa qua, però insomma sono sicuro che a vederli, non so, Piero Peluno mi sembra uno che non è mai stato al bar con gli amici o, no? Non voglio parlarne bene o male, sto dicendo, no? Non mi sembra che Vasco Rossi bilantava la vita spericolata, esatto, come stile di vita, quindi voglio dire è solo che su di lui è caduta una sorta di maledizione da quel punto di vista, si parlava di più delle sue marachelle che della sua musica, ma nella sua musica c'è grande classe, grande intensità, anche una bellissima voce e anche un bravo musicista dal punto di vista emotivo proprio, no? Lui si accompagna in un modo che gli altri non riescono a fare per lui, quindi è un personaggio, come hai detto tu, particolare, col quale io ho suonato per lungo periodo, è un po' che non lo sento, so che comunque ha scelto una via più di autoproduzione, okay. Adesso lavora più nel suo studio, l'ho visto l'ultima volta quasi un anno fa, però abbiamo fatto Sanremo assieme, abbiamo fatto dei tour, abbiamo fatto delle cose, abbiamo fatto musica assieme, che è una cosa che non con tutti gli artisti può capitare.
Infatti,
no?
Cioè, la mia sensazione era che fosse molto positiva nei suoi confronti, nel senso che sembra uno molto che ci mette il cuore, che cioè, non fa le cose insomma, a caso. Insomma.
Certo, io gli ho detto una frase a Gianluca, che siamo coetanei e lui sa che io ho un amore per lui e per la sua musica, che non, col fatto che non ci stiamo sentendo non è una cosa che va a morire, e che ho detto di solito si dice che lui è uno fuori, no? Invece lui è uno molto dentro, ma tanto dentro, talmente tanto che diventa problematico da gestire, e quindi ecco che qualche aneddoto che hai sentito dire viene da questa sua sensibilità, che si traduce anche nelle cose che dice. Se tu leggi un testo di Gianluca senza sentire la canzone, capisci che hai a che fare con, come ha detto Vasco, il John Lennon italiano, no? E lui è simile, sì, a quel tipo di visioni, quel tipo di immagini nelle cose che scrive, che sono secondo me meravigliose, no? Poi ovviamente ha fatto anche qualche brutto pezzo anche lui, non ti preoccupare, però era brutto per me, ma lui per lui, sì, non lo era, per lui voleva dire una cosa che a me magari non è arrivata, no? Quindi anche il brutto e il bello è per, sì, me, per te, ma non è verso chiunque, no? Questa cosa del parlare male di chiunque, che della musica c'è abbastanza, lo noto tantissimo nel mondo, quello che abbiamo detto noi, quello del mondo delle cover, no? Per esempio, che ci sono come delle squadre di calcio, no? Che sono quelli di Vasco contro quelli di Ligabue, non è così, loro tra di loro non è così, magari qualcuno non si amerà, non saranno amici, ma fanno musica e dietro a ognuna delle loro storie c'è tanto impegno per la musica, e quindi è una cosa che trovo un po' stupida, sì. Non voglio parlare male delle cover band, sono il primo che ne ha una, che è forse una delle più rinomate, la Diapason Band, che saluto, sono i miei carissimi amici, che fanno il tributo a Vasco Rossi del 1984.
Ah, ma dai!
E quindi sono più che autorevoli, no, a e non sono solo una delle, ma è probabilmente una delle prime tribute band in assoluto, anche se poi il mondo della tribute o dell'imitatore esiste fin dai tempi di Celentano e di Elvis Presley, nel senso che comunque lo scimmiottare, che non mi dispiace usare questa parola, o copiare come fa un tributo, è una cosa che esiste da sempre, da quando ci sono gli imitatori, insomma, è solo diventata contemporanea con addirittura copiare lo spettacolo dei Pink Floyd fatto uguale. Ci sono gli australiani, credo, che sono fortissimi, che fanno i Pink Floyd, che sembra veramente di vedere gli originali, no? Quindi non è una cosa della quale posso parlare male, e posso trovargli degli aspetti meno sviluppati dal punto di vista artistico, perché copiare un altro è pur sempre copiare un altro, no? E quindi il tuo percorso è completamente diverso da quello che ha fatto l'artista originale. E sono due mestieri completamente diversi, però hanno senso.
Infatti
di
è più bello vederle più come cover, più un tributo, giustamente, come dire.
Omaggio, sì, io li chiamo omaggio. Io
a proposito
omaggio.
Del fatto che tu suoni nella Diapason, tu sei passato da suonare nella tribute band a essere parte di un disco di Vasco Rossi. mi racconti come è andata quella cosa là?
È andata così, mi hanno tratto di un anno, no, nel senso, a me mi aveva ingaggiato, telefonato Frank Nemola, che in quel periodo lì curava le produzioni, aveva fatto, credo, i brani Rewind, Ti prendo, ti porto via, le cose più che aveva portato l'elettronica nella musica di Vasco, che non c'era fino a quel momento lì, no? Era un po' più, che era un po' più rock. E quindi sono andato in studio e mi sono trovato. Quando sono entrato ho visto i dischi San Siro e ho cominciato a capire che ero a casa del mio mito, perché comunque è sempre stato il mio mito, e con Guido Elmi, che allora adesso non c'è più purtroppo, grande produttore, e braccio destro o sinistro e gamba destra e sinistra di tutta la carriera di Vasco finché è stato in vita, e ho avuto questa fortuna, onore di suonare in questo brano che si chiama Basta Poco, che era sempre stato un singolo molto famoso. Poi c'è un altro aneddoto che ho scoperto recentemente. Poi mi avevano chiamato un'altra volta, c'è il Sovaldi, però non c'era Guido, non c'era Vasco Rossi, eccetera, eccetera, e ho registrato anche un altro brano che ho scoperto poi, che era anche uscito, quindi insomma ci sono le due cose che io ho fatto per Vasco. È stata il coronare tutti i sogni che avevo fin da ragazzino, no? Quindi la settimana dopo sono stato a suonare nel disco di Gianna Nannini. La settimana dopo, ho detto, ma domani chiama Bruce e siamo a posto. E quindi dai, sono una serie di eventi che si concatenano, evidentemente qualcuno gli avrà detto chiamate lui che è bravo, e mi hanno trovato in un'epoca, ti posso dire, questa è una cosa importante, perché io sono a favore dei social, dell'apparire, però quella era un'epoca dove c'era solo MySpace. No, non c'era Facebook, non c'era, e mi dicevano ma devi fare MySpace, uno come te che hai già anche visibilità, e l'aveva fatto un mio fan di Faenza che non mi ricordo come si chiama, e gli dico fallo tu e ogni tanto mandami cosa mi scrive la gente. Invece Vasco o la Nannina mi hanno trovato in due telefonate perché ci sono mille amici in comune, e quindi a quel punto ho detto a tutti ascoltate i vostri cazzo di social, non servono a niente. No, e ho potuto dirlo anche così con soddisfazione.
Ma invece, cioè, cambiando totalmente discorso, adesso ormai siamo in chiusura, quindi ti faccio qualche domanda così proprio fuori. Ma allora, tu eri già fan di Bugo un sacco di tempo fa, poi ci hai suonato insieme.
E
tu cosa ne pensi di quello che è successo a Sanremo?
Di quello che è successo, ho una mia idea ben precisa, nel senso che comunque sono molto amico di Simone Bertolotti, che è il produttore di Bugo e che ha lavorato all'album. Io con Bugo ho suonato l'anno scorso, 2019, e vedi che c'è sempre lo zampino, proprio perché il braccio destro di Bertolotti, il produttore, è Torresani Andrea, che ha soldato da Vasco Rossi, perché il Gallo, Claudio Gollinelli, aveva qualche problema, aveva bisogno di aiuto per fare tutto lo show, no? E quindi Simone, mio carissimo amico, c'è tanta stima reciproca, avevamo lavorato con Elisa dove io ero direttore musicale, ci conosciamo, è stata la prima occasione dopo tanti anni di fare una cosa assieme, e poi si è formata la famigliola, no? Ovviamente, e abbiamo, in quel momento lì c'era, questo ti parlo di la primavera del 2019, ci sono dei live da vedere, li pubblico anche ogni tanto, e abbiamo fatto comunque delle esibizioni dove avevamo già questi brani nuovi, no? Non suonavamo Sincero, che è il pezzo che ha portato al festival, ma già esisteva Sincero, e quindi poi loro ovviamente da maggio aprile, maggio del 2019, essendosi aperta questa porta di Sanremo e avendo avuto l'idea di coinvolgere Morgan, hanno aspettato tutto questo tempo prima di andare a fare per non uscire col disco così in mezzo a troppi anni di silenzio di Bugo, che io ho sempre amato e adorato, e sono andati al festival, no? La cosa che ti posso dire di Bugo è che quando mi hanno chiamato, la prima cosa che gli ho detto: vengo se facciamo il sintetizzatore, che secondo me è il suo pezzo meraviglioso, no? E poi dal festival quello che si è visto è quello che è successo, cioè non è che non ci sono altre, no? Non c'è nessuna cosa oscura, è quello che è successo. Probabilmente Morgan doveva tirare qualche numero, doveva farsi notare, ed è stato secondo me perfidamente geniale, è stato un genio a cambiare il testo, è stata una cosa che ovviamente, e Christian Bugo ha fatto bene ad andarsene dal palco. Sai che sono anni che non faccio che cerco di ripartire. Il giorno prima della finale tiri un numero di questo genere, mi piazzi un numero di questo genere, me ne vado, perché comunque sono d'accordo, è stato comunque un po' volgare, no? Poteva cambiare due, forse se aveva questa idea qua poteva farlo anche più in là nel pezzo, perché forse se l'avesse fatto alla fine ormai sarebbe anche passata, no? Invece è stato cattivo a fare una cosa del genere, è stata una sua vendetta. Hanno fatto mille trasmissioni, mille cose su, ho visto le dirette eccetera. Beh, in tutto questo è nata una maledizione, è arrivato il coronavirus e non abbiamo fatto il tour. Io in questo momento dovrei essere in tour con Bugo, e invece è stato cancellato e rimandato a quando ci permetteranno di ricominciare a suonare, ricominceremo a suonare, insomma, no? E questo riguarda anche tutte le altre attività che faccio con la musica, di studio, in live, la Diapason Band, piuttosto che Pagani, piuttosto che tutte le cose che faccio in questo momento sono. E volevo finire una cosa, no? Io so che Bugo se n'è andato quando Morgan ha cambiato il testo, però io me ne sarei andato già la seconda sera, il dopo festival, per come ha suonato Rio dei Duran Duran. Così, okay. E questo è, ci tenevo.
Okay. Invece, per quanto riguarda appunto questo periodo qua un po' particolare, come la vedi secondo te quando si ripartirà? Cioè, non lo so.
Beh, io ho fatto un bel giro, ho sentito, lavoro nella musica da tanti anni, quindi ho tanti amici che lavorano nel mondo dello spettacolo, perché purtroppo non riguarda solo la rockstar, c'è l'orchestra, ci sono i ballerini, ci sono i comici, ci sono tecnici, datori luci, persone che montano i palchi, autisti, service, driver, c'è un sacco di gente che ruota attorno al mondo dello spettacolo. Siamo tutti a casa per questa cosa, e la ripartenza, secondo, io ripeto, non sono uno che ha 5 lauree ad onore, ma credo che lo sport, che è quello che sta premendo di più per avere delle regole, che riuscirà a creare delle regole che si potranno riversare al mondo dello spettacolo. Fino che, glielo dico sempre agli amici, fino che non rivediamo la Juve o le grandi squadre allo stadio col pubblico, penso che la musica vivrà di riflesso da quello che succederà dal mondo dello sport. Certo è che il mondo dello sport si sta facendo vedere molto. Ho visto Tommasi, credo sia l'uomo del calcio italiano, insieme ad altri dirigenti, li ho visti alla televisione molto spesso. Non si è ancora visto un cantante che vada lì ad alzare la mano a dire fate qualcosa per noi, ma perché non è il momento. Quando la cosa riuscirà ad avere una discesa e un modo di essere controllata, no, sicuramente qualcuno dei nostri andrà lì, che non sarò certo io, andrà lì a richiedere di poter ricominciare a fare tutto quello che è e che concerne il mondo dello spettacolo, no? Che in questo momento è giusto che sia considerato, e io sono vivo di musica e sono in bolletta, come si dice, da 2 mesi già che non lavoro, è giusto aspettare che venga regolamentata la cosa e che nessuno corra dei rischi, perché come abbiamo aperto, io di andare a suonare con la mascherina o con le persone che ci possono essere dei rischi non è una cosa che neanche sento come giusta, no? È meglio che di essere sicuri che non succeda niente. Da questo punto di vista il calcio, che è uno sport per loro fortuna dove muove grandi budget, no? sarà molto facile, come la prova del doping, fargli la prova, il tampone per quanto riguarda le positività a questo virus, e riuscire a magari applicare poi questa cosa anche al mondo dello spettacolo. Non so in che modo, ci sarà qualcuno che se ne occuperà. Noi siamo qua ad aspettare che ci dicano vai che si suona, e ho già detto che il primo palco su quale metterò piede mi inginocchierò e gli darò un bacio, perché ognuno creda a ciò che vuole, ma io credo che è la cosa che sento di che farò quando ci permetteranno di suonare.
Ottimo, grazie mille, e direi che con questo possiamo salutarci. Grazie per aver accettato di venire qua, e ti faccio un sacco di complimenti per tutta quella che è stata la tua carriera. Spero che riuscirai a fare un sacco di altre cose sempre migliori.
Certo, guarda, se posso aggiungere adesso, finisco così, se la cosa del non calcare i palchi continuerà ancora per molto tempo o per un po', mi rimetterò a insegnare, che è una cosa che non faccio da tanti anni, e probabilmente posterò nei miei social la modalità per prendere questa cosa online e quindi essere rintracciabile da tutti e eventualmente contattabile per studiare assieme, per uno scambio di opinioni tra appassionati come me. Quindi se il mondo della musica non mi permetterà di andare sul palco, sarò presente in un'altra forma, in un altro modo, per un periodo, fino a che non se lo permetteranno. Mi auguro di vederti e di vederti di persona,
esatto,
presto, e di vedere tutti.
Bene, bene, sono sicuro che tra chi ci ascolta ci sarà un sacco di gente interessata a prendere lezioni da te, quindi spero il messaggio sia arrivato bene, insomma. Grazie mille e ciao a tutti.
Niente, un saluto a tutti.